Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, l'Occidente responsabile per crimini del Daesh, del regime sionista? Iran chiuso il principale valico di frontiera con l'Afghanistan, è temporaneo. Libano, forze d'élite Hezbollah al confine, panico tra i sionisti. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Oggi è domenica 24 aprile 2022. Tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con lo speciale dedicato al Ramadan, mese di digiuno e di preghiera. Per ascoltare i nostri programmi, file audio dei programmi di Radio Italia, basta andare sul nostro sito pastoday.com/it. Per scriverci, questo è il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. A tra poco. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha ritenuto i servizi segreti occidentali responsabili dei violenti attacchi del regime sionista contro fedeli palestinesi sulla spianata delle moschee nella moschea di Al-Aqsa ad Al-Quds, nonché dei recenti attentati terroristici contro civili in Afghanistan. Raisi ha fatto le osservazioni durante una cerimonia a Teheran per celebrare Laylatul Qadr, oppure la preghiera della notte del destino, preghiera proprio speciale per il sacro mese del Ramadan. Il presidente Raisi ha definito il gruppo terroristico Daesh e ISIS come la creatura, il mostro, un mostro creato appunto dai servizi segreti degli Stati Uniti e i loro alleati. Stiamo assistendo oggi ai crimini simili a quelli perpetrati dagli ISIS, commessi contro musulmani fedeli proprio alla moschea Al-Aqsa e nelle moschee in Afghanistan. L'Iran ha temporaneamente chiuso il suo principale valico di frontiera con l'Afghanistan a causa di quella che le autorità hanno descritto come la mossa non coordinata degli afghani per quanto riguarda la costruzione di una strada lungo la frontiera. L'agenzia di stampa iraniana IRNA ha affermato che il valico di Doghorun, situato a 18 km dal confine orientale dell'Iran con l'Afghanistan, è stato chiuso proprio a partire da ieri sabato. Ha affermato che la decisione è stata presa dopo che sono state emerse alcune azioni controverse sul confine appunto congiunto tra i due paesi, ma la decisione è temporanea. E poi le autorità iraniane hanno invitato le autorità afghane a proprio accettare una serie di colloqui per poter risolvere la disputa. Cambiamo pagina. Il movimento Hezbollah ha schierato forze d'élite al confine con territori palestinesi occupati cioè al confine del Libano e la Palestina occupata. Dopo aver acquisito anni di esperienza di combattimento in Siria, stiamo parlando della forza d'élite di Hezbollah, lo riferiscono media sionisti ammettendo che la resistenza islamica libanese ha migliorato le sue capacità difensive e ha aumentato la sua potenza di fuoco da usare contro il nemico, considerando che il dispiegamento delle forze speciali Hezbollah ai confini è il principale cambiamento su quel fronte. Giornale Haaretz ha detto che Tel Aviv inizierà a pagare il prezzo del sostegno all'Ucraina contro la Russia, indicando che Mosca ha ridotto il suo dispiegamento militare in Siria. Il che, secondo analisti del regime sionista, favorirebbe appunto e rafforzerebbe la presenza dell'asse della resistenza islamica antisionista ai confini con la Palestina occupata. I militari del regime sionista hanno sparato proiettili di plastica contro palestinesi riuniti sulla spianata delle moschee ad Al-Quds, ferendo più di 40 fedeli. Le forze d'occupazione hanno anche attaccato giornalisti e operatori umanitari, sempre nei pressi della moschea di Al-Aqsa. Restiamo sul tema, ma da Londra una manifestazione nella capitale inglese in concomitanza con la repressione sionista nei confronti dei fedeli palestinesi. Decine di persone hanno partecipato ad un presidio di fronte all'ambasciata del regime sionista contro la vendita di armi da parte del governo inglese a Israele. Un messaggio al governo Johnson perché interrompa i rapporti di partnership con Tel Aviv e il flusso da 400 milioni di sterline in armi. Manifestanti portavano bandiere palestinesi e cartelli con la scritta Palestina libera, fine del blocco a Gaza, giù le mani da Al-Quds. Cambiamo pagina. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che gli Stati Uniti stanno preparando delle notizie false, provocazioni per accusare l'esercito russo di utilizzare armi chimiche, biologiche o nucleari in Ucraina. Il piano sarebbe una risposta ai successi militari conseguiti dalla Russia. L'opzione più probabile è una provocazione presso le strutture chimiche e biologiche di Kharkov e Kiev. Non si esclude neppure una provocazione presso la centrale nucleare. In questo paese l'elevata probabilità di una messa in scena è confermata dalla fornitura di antidoti all'Ucraina. L'obiettivo delle provocazioni, tra l'altro, è quello di esercitare pressioni su India e Cina per costringerle a imporre sanzioni contro Mosca. Il 21 aprile un contenitore con delle fiale è stato lanciato da un drone su una posizione delle truppe russe e avrebbe dovuto provocare un'esplosione. Il contenuto è ora in fase di analisi. UNICEF avverte che il numero di bambini che stanno affrontando una grave siccità nel Corno d'Africa è aumentato di oltre il 40% nel giro di 2 mesi. Tra febbraio e aprile il numero di bambini che affrontano l'impatto della siccità, tra cui fame, malnutrizione e sete, è aumentato da 7 milioni. Oltre 7 milioni ad almeno 10 milioni, più di 1.700.000 bambini in Etiopia, Kenya e Somalia hanno bisogno di trattamenti urgenti contro la malnutrizione grave. Andiamo in Francia, aperti seggi in questo paese fino alle 20 per il secondo turno delle elezioni presidenziali. Il presidente uscente Macron sfida appunto Marine Le Pen, leader del Fronte Nazionale. È la seconda volta che si affrontano per Eliseo. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si recherà domani in Turchia, paese che vuole svolgere un ruolo chiave nel conflitto in Ucraina. La missione di Guterres proseguirà martedì a Mosca, dove avrà un colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. Poi giovedì si recherà a Kiev nel tentativo di mediare la fine delle ostilità in questo paese. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Wimbledon, esclusi atleti russi, lo sport ostaggio di intrighi politici. Quella presa mercoledì scorso dagli organizzatori del prestigioso torneo di tennis di Wimbledon è una decisione gravissima, oltre che assurda e virtualmente senza precedenti in ambito sportivo. I vertici del cosiddetto, appunto, All England Club si sono infatti adeguati alla campagna contro Mosca del governo inglese, escludendo tutti i giocatori di nazionalità russa e bielorussa dalle competizioni che prenderanno il via il prossimo mese di giugno. Il provvedimento ultra discriminatorio è stato concordato con la federazione tennis inglese, la quale a sua volta ha annunciato che applicherà lo stesso bando per tutti i tornei del circuito in programma sul territorio inglese durante l'estate. Il comunicato ufficiale apparso sul sito dei Championships è un capolavoro di cinismo ed ipocrisia, anche se aiuta a capire le ragioni di esclusione dei tennisti russi e bielorussi. Gli organizzatori di Wimbledon sostengono di condividere la condanna universale delle azioni della Russia, anche se i paesi che hanno preso apertamente posizione contro le operazioni militari speciali di Mosca in Ucraina sono in realtà una minoranza, limitandosi all'Europa, agli Stati Uniti, al Canada, al Giappone, alla Corea del Sud e a pochi altri. La dichiarazione prosegue con un riferimento alle indicazioni, tra virgolette, del governo Johnson in relazione agli organi e agli eventi sportivi. Il fatto che la decisione sia dunque tutta politica si evince anche dall'affermazione esplicita che il prestigio di Wimbledon in tutto il mondo deve essere sfruttato per limitare l'influenza globale della Russia. In altre parole, i governi che appoggiano il regime ucraino stanno conducendo una battaglia di demonizzazione a tutto campo, incluso l'ambito sportivo, contro la Russia e la sua leadership e il suo popolo, così da alimentare un clima di odio che giustifichi l'invio a Kiev di armi sempre più potenti, se non un intervento diretto della NATO.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Oh,
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle, amici ascoltatori, pace a voi. Siamo nella seconda metà del Ramadan e nel periodo in cui la spiritualità del mese raggiunge il suo culmine, soprattutto per via delle notti di Qadr o del destino. A tra poco. Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo dell'invocazione e poi la traduzione in italiano.
Allahumma iftah li fi abwab fadlik wa anzil alayya fihi بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب الدعوة المضطرين.
O Allah, apri per me in questo mese le porte della tua generosità e riserva su di me le tue benedizioni. Incoraggiami a guadagnare il tuo benvolere e ammettimi a entrare nel tuo paradiso. O colui che risponde alle suppliche degli oppressi. Amici, mancano ormai meno di 10 giorni alla fine del sacro mese, che la pace di Dio sia su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di usufruire delle occasioni uniche di questo mese per purificare la loro anima e avvicinarsi al Signore. Augurando a tutti di poter agire al meglio anche nei giorni rimanenti del mese, ripetiamo insieme un'altra preghiera tratta dal Corano, precisamente si tratta di parte del versetto 10 della Sura della Caverna. Signor nostro, concedici la tua misericordia, concedici retto comportamento nel nostro agire. In ogni situazione, per quanto possa essere difficile, esiste una via che l'uomo può percorrere per fare bene e avvicinarsi in tal modo al proprio Signore. Perciò, in ogni fase della vita, gli uomini devono spalancare gli occhi e cercare solo la via giusta. Nelle puntate precedenti abbiamo discusso il concetto di preghiera, le sue diverse forme e abbiamo parlato di alcuni concetti inerenti ad essa. La preghiera di fatto è la richiesta di un servo ad Allah e esaudire una preghiera è la risposta e l'attenzione di Dio alla richiesta del suo servo. Molte volte una preghiera viene esaudita subito, altre non immediatamente. In questi casi non bisogna preoccuparsi e proseguire perché forse Dio vuole che il suo servo continui a chiedere. La verità infatti è che la preghiera pura e sincera di una persona non viene mai respinta da Dio. Il profeta dell'Islam, Muhammad, la pace di Dio sia con lui e con la sua famiglia, affermava: «Ogni qualvolta che un essere umano invoca Dio, se nella sua preghiera non chiede qualcosa che è peccato, Dio gli dà uno di questi 3 doni. O la sua preghiera viene esaudita immediatamente, o gli risulta come un premio nell'altra vita, o allontana da lui una disgrazia». A un agnostico chiesero perché alcune preghiere non vengano esaudite. Egli rispose: «Perché voi non obbedite agli ordini di Dio, amate il profeta ma non lo prendete come esempio nella vita, avete accettato il Corano ma non ne eseguite i comandamenti, credete nel paradiso ma non fate nulla per raggiungerlo». In alcuni casi, come si evince anche dalla massima di prima del profeta, una preghiera fatta da una persona non è a suo favore se si realizzasse. Altre volte l'obiettivo è far pregare di più la persona e avvicinarla di più a Dio. Nella preghiera bisogna avere pure sentimento ed entusiasmo, senza questo le preghiere non sono reali. Per chiedere di riuscire a pregare con sentimento bisogna appellarsi a Dio, ed è per questo che gli gnostici dicono: «O Dio, è tua sia la preghiera che la risposta alla preghiera». Amici, abbiamo detto che una delle notti dispari della seconda metà del mese di Ramadan sarebbe la notte del destino, la notte in cui il Corano venne ispirato interamente al profeta dell'Islam e in cui il destino degli uomini nel prossimo anno viene determinato. È una notte che secondo il Corano vale più di 1000 mesi, nel senso che le preghiere, le invocazioni e le buone azioni in questa notte valgono molte volte più degli altri momenti dell'anno. In questa notte viene raccomandato di chiedere a Dio ciò che si vuole, dato che le preghiere vengono esaurite. A Muhammad, la pace sia su di lui e sulla sua immacolata famiglia, chiesero cosa chiedere al Signore in questa notte. Egli disse: «Afiat», ovvero salute. Altresì si narra che Mosè, la pace sia con lui, disse a Dio: «O Dio, voglio la tua vicinanza». Egli rispose: «La darò a chi rimarrà sveglio la notte del destino». Disse: «Dio, voglio la tua misericordia». Rispose: «La mia misericordia è per colui che nella notte del destino avrà pietà dei bisognosi». Disse: «Voglio attraversare il ponte di Serat». Rispose: «Attraverserà Serat colui che in questa notte farà l'elemosina». Disse: «O Dio, voglio gli alberi e i frutti del paradiso». Rispose: «Quei frutti sono per chi mi loderà nella notte del destino». Disse: «O Dio, desidero liberarmi dal fuoco». Rispose: «Sarà libero dal fuoco chi chiederà perdono nella notte del destino». Disse: «Dio, voglio la tua soddisfazione». Rispose: «È per chi eseguirà la preghiera nella notte del destino». Gentili ascoltatori, buon Ramadan e che Dio vi protegga.